Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ritorna l'appuntamento più atteso dell'autunno cagliaritano. Dal 27 al 30 settembre, negli spazi dell'ex manifattura Tabacchi, è in arrivo la 21esima edizione di Forma e Poesia nel Jazz. Un'intensa 4 giorni all'insegna del jazz italiano di qualità con Roy Paci, Remo Anzovino, Delica Ones con Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini, Giovanni Guidi, Karima, Ivan Dalia, Giorgio Tirabassi in Hot Club Roma, The Quintet con Flavio Boltro ed Emanuele Cisi. Concerti, laboratori, presentazioni editoriali, degustazioni enogastronomiche e tante altre iniziative sul territorio isolano. Sconti speciali per tutti gli studenti. Segui tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Forma e Poesia nel Jazz. Per informazioni visita il sito www.formaepoesianeljazz.it.
Forma e Poesia nel Jazz, 21esima edizione, dal 27 settembre al 30 settembre quest'anno ritorna l'appuntamento, la 4 giorni, sempre negli spazi dell'ex manifattura Tabacchi, e si è scelto di riconfermare non solo il luogo ma anche alcuni dei protagonisti della passata edizione. È stato veramente importante, frequentatissimo il corso tenuto da Enrico Merlin, che torna ancora una volta in Sardegna, ormai un sardo a metà, ed è con noi dall'altra parte della cornetta. Ciao Enrico.
Ciao a tutti, che bello la cornetta, era tanto che non lo sentivo. Ciao a tutti, è un piacere con voi.
Sì, ma io sono un romantico. E poi la cornetta si lega bene anche al mondo del jazz, eh?
Come no, certo, la cornetta sì, certo. Dall'altra parte della tromba saremmo un po' più delle scale magari, ecco.
Ci viene da ripensare a Bix, se parliamo
esatto,
di cornetta.
Sì, esatto, sì, sì.
Tu torni quest'anno per proseguire un lavoro, mi piace pensarla in questo modo. Sono appunto le narrazioni in jazz, sono dei passi che vengono fatti insieme a te nella storia del jazz. In che modo quest'anno organizzerai i tuoi incontri?
Guarda, dunque, abbiamo preparato una serie di incontri, sì, è stato molto bello l'anno scorso, infatti un po' una scommessa che aveva fatto il direttore artistico Nicola Spiga su questi incontri, grazie insomma da tutta una serie di cose che si sono messe in una certa maniera, per cui poi alla fine sono stato invitato per tenere questi incontri, che effettivamente, come dicevi, hanno riscosso un discreto successo di pubblico, un ottimo successo di pubblico, perché normalmente si sa, un tardo pomeriggio l'incontro in cui si parla del jazz, si può ascoltare della musica e così, potrebbero essere anche visti come delle cose un po' noiose, eccetera eccetera. Tu sai che insomma io affronto queste cose in una maniera molto teatrale. C'è molto ritmo nelle cose nelle presentazioni, insomma, con ascolti guidati, racconto un po' la storia del jazz da angolazioni anche non propriamente ortodosse, per così dire, no? E cioè, avendo io un passato poi anche di musicista poliedrico, essendo poi la mia attività forse principale, non saprei più dire qual è quella principale, però diciamo comunque quella di musicista, del chitarrista, e quindi raccontare la storia del jazz attraverso magari prospettive un po' diverse, con relazioni magari non così ovvie, e questo è un po' lo spirito della faccenda. Infatti mi piace anche chiamarle così, narrazioni in jazz, perché in fondo si racconta un po' della storia del jazz attraverso aneddoti, cose storiche, come faccio poi anche nei miei libri, insomma, ecco.
Assolutamente, poi se dovessimo aprire il capitolo dedicato ai libri credo non basterebbero ore di chiacchierata, però c'è da sottolineare. Io continuo a consigliare a tutti, se volete partire con Enrico Merlin, iniziate ad acquistare 1000 dischi per un secolo, che è un disco un po' alla portata, insomma, anche di quelli che masticano meno diciamo anche il jazz, perché hanno modo comunque di iniziare a prendere confidenza anche con la tua scrittura e anche con tantissimi dischi che io continuo a chiederti quanto tempo ci è voluto per fare un lavoro come quello.
considero un bel libretto, sì, perché sono 960 pagine, 4 milioni di caratteri, io sono un grafomane e quindi ci ho messo, la ricerca circa una ventina d'anni, invece poi la realizzazione proprio della scrittura circa 2 anni, perché poi quando parto io divento una, come l'ultimo libro, quello su Miles Davis, Miles Davis nel 59,
e lì volevo arrivare,
pagine. Ecco, e quello è un bel gettone, me ne porterò una copia, di più no, perché pesa 5 kg e mezzo il libro, quindi non me lo fanno passare, credo, oltre a staccarmi io la schiena, cioè dovrei avere il portatore sherpa o il muletto arrivare con.
Ma hai postato una fotografia sui social? Io ti seguo costantemente e abbiamo la fortuna di incontrarci anche sui social ogni tanto, però ho visto che hai postato una fotografia, insomma, con una lettera, un regalo che ti fu mandato, un reperto, ti fu mandato da un certo Teo, ma
Teo Massero.
Massero, sì.
Sì, ieri sera sì, perché in questi giorni sto mettendo a posto la collezione dei dischi, perché come tutti quelli che ne hanno tanti, a un certo punto o decidi che te ne sbatti e dai tutto alla rinfusa e sai tutto trovare la roba, oppure ogni tanto ti viene sta fissa di organizzare tutto in un database, in un catalogo che prima era cartaceo, poi elettronico, poi non aggiornavo più, e mettendo a posto i dischi, così ieri mi è ricapitato in mano questa cosa e ho deciso di condividerla con gli amici della Miles Davis Discussion, che è una lista, un gruppo nel quale ci sono dentro anche tutti i familiari di Davis e così via, e poi l'ho condiviso anche sulla mia pagina, di questo disco che mi aveva mandato Teo Massero, che era il produttore di Miles Davis alla fine degli anni 90. Noi siamo diventati molto amici a partire dal 96, quando ci siamo incontrati a St. Louis alla Washington University per un convegno internazionale su Davis, e da lì lui ogni tanto mi mandava dei nastri, delle cose inedite di Miles, e non solo di Miles, e quindi perché diceva che io ero una persona, cioè gli piaceva un po' il mio modo di lavorare, così in seria, insomma, e si fidava moltissimo di me, e quindi mi mandò questa Miles Davis Symphony che lui ha assemblato con il suo stile, come aveva fatto Beaches Brew e altri dischi di Miles, mettendo insieme cose che provengono da vari periodi di Miles, quindi è un disco un po' schizofrenico, fatto di cose che saltano di qua in là, però è estremamente affascinante, perché si riconosce la mano del produttore Teo Massero, e quando tu riesci a farti riconoscere, è già difficile farsi riconoscere con uno strumento, no? Per farsi riconoscere con la voce, farsi riconoscere con un arrangiamento, figurati, lui è in grado, lo riconosci dal modo di tagliare, è allucinante, cioè, questo è il genio assoluto, insomma.
Sì, un po' quello che è stato rifatto ultimamente con i Beatles, con il disco Love.
Esatto, quel capolavoro di Martin, che è la cosa più bella che sia uscita sui Beatles dopo i Beatles.
Ti è piaciuto quel lavoro? Lo valuti? A me è piaciuto tantissimo.
Quello è pazzesco. Ma se solo la versione di While My Guitar Gently Weeps vale metà discografia dei Beatles.
Bene, vedo che la pensiamo ugualmente, però io non conosco Teo Massero, quindi pazienza. Cercherò di non farti pesare questo, ci andrò leggero. Dai, allora, tornando poi appunto agli incontri con te durante la 21esima edizione di Forma Poesia nel Jazz, ricordo 27-30 settembre a Cagliari, ex Manifattura Tabacchi, non possiamo non parlare dell'incontro che ci sarà poi speciale, nel quale sarei affiancato da un musicista d'eccezione.
Sì, guarda, questa è una cosa che veramente abbiamo parlato poco fa al telefono, perché ci stiamo un po' accordando in questi giorni, ci siamo sentiti 2 o 3 volte per cercare di organizzare un po' questo incontro, e anche perché non ci siamo mai conosciuti di persona, ed era la prima volta che parlavamo tra noi, ed è Nicola Stilo è un personaggio che per gli appassionati di jazz è inevitabilmente ha un'aura particolarmente mitica, cioè nel senso che quelli che non sono, cioè quelli forse dell'ultima generazione o quelli che non sono molto attenti alla storia, alle cose, magari dicono: ma Nicola Stilo non è che lo veda tanto girare nei festival, non è che lo conosca bene come musicista solista, eccetera eccetera, ma gli appassionati di jazz veri, cioè quando sentono questo nome inevitabilmente raddrizzano la schiena, perché è stato uno dei più importanti collaboratori degli ultimi anni, 10 anni di vita circa, 8-9 anni di vita di Chet Baker, musicista chiave in qualche maniera per il suono di alcuni dischi di Chet Baker, con il suo flauto, con la sua chitarra e anche con il pianoforte. Quindi e avremo questo incontro venerdì. Proprio questa è stata un'idea, un coniglio dal cappello, proprio tirato fuori da Nicola all'ultimo momento, che proprio pochi giorni prima di andare in stampa praticamente con il programma, mi telefona e mi dice: senti, ma se facessimo questa cosa, perché sarebbe tantissimo avere lui, perché a me gli piace tantissimo, così colà, provo a vedere se è possibile. E io ho detto: ma sarebbe una figata pazzesca. E quindi avremo questo incontro in cui parleremo sia di Chet, ma non solo di Chet, perché Nicola è un musicista che ha la sua personalità, ed è giusto che parliamo anche di Nicola, che forse suonerà qualcosa per noi, se c'è uno strumento disponibile, eccetera eccetera. Quindi insomma sarà un momento, credo, molto bello per tutti.
Questo è molto interessante. Io credo sarò tra i primi, nelle prime file, perché non posso perdere un momento come questo. Un'edizione che si riconferma anche con insomma una bella partecipazione di artisti importanti in tutto il panorama nazionale, non solo.
Guarda, a Nicola l'ho detto fin da subito, già l'anno scorso, e quest'anno è ancora più dentro questa cosa. Io ho curato la direzione artistica del Trentino Jazz Festival per 14 anni, fino a un paio d'anni fa, e negli ultimi anni anch'io ho preso questa via, cioè di promuovere in particolar modo artisti italiani. E Nicola ha fatto questa scelta, che è un po' controcorrente, dove tutti vogliono il nome americano che tira, eccetera eccetera, di chiamare artisti. E soprattutto una cosa che apprezzo tantissimo è che non vi sono solo i grandi, no, quelli che girano e che sono conosciuti a tutti. Certo, ci sono anche quelli, perché comunque sappiamo che un festival che si autosostiene, che ha una parte di contributo pubblico, ma che fondamentalmente ha anche la necessità di autosostenersi, ha bisogno di avere il pubblico, la maggior parte del pubblico, quello diciamo dei non grossi, dei non appassionati veri, per così dire, no? Ma quelli che vanno al concerto di jazz perché c'è l'occasione, eccetera eccetera, il pubblico chiamiamolo più generico, sono attratti dal nome più conosciuto. Ma nel programma abbiamo un sacco di nomi che stanno facendo veramente grande il jazz italiano in questo momento, alla faccia di quelli che dicono che il jazz è morto, no? E tu sai che io provoco sempre questa cosa, anche girando con la mia maglietta con scritto Jazz is Dead, proprio perché sembra questo, ma anche dalla stampa, da molta stampa, non tutta ovviamente, anzi ci sono dei critici che appunto sostengono che in realtà noi si stia facendo un grande lavoro, ma come musicisti contemporanei di jazz, però la maggior parte dei festival tende a un po' a ignorare tutta la compagine, insomma, di non solo giovani, perché poi c'è anche quest'altra cosa di cui si potrebbe discutere a lunghissimo, cioè del fatto che fondamentalmente sembra c'è tutta una generazione, che è quella dei musicisti che stanno tra 35, 55, 60 anni, che fa del jazz ancora assolutamente contemporaneo, che funziona e che ha ancora qualcosa da raccontare di nuovo, e che sono in parte ignorati, no? Invece il programma che ha messo insieme Nicola è in qualche senso direi strepitoso nel senso etimologico del termine, cioè nel senso che proprio produce del bel rumore, e questa cosa è solo ottima energia per la musica che noi amiamo, insomma.
Facciamo uno slogan per chi dovrà partecipare agli incontri con te: perché dovrebbe seguirli, perché non dovrebbe perderli?
Primo, perché se non venite vuol dire che c'è proprio, cioè, veramente siete minimi.
Siete minimi. Grazie.
Secondo, perché con me si diverte un casino, e a volte si entra in contatto e si conoscono cose nuove, o si riconoscono cose a cui magari qualcuno non aveva mai pensato prima. Mi è successo proprio l'anno scorso, quando ho fatto il mio incontro su Michel Petrucciani, che ho visto tanta gente che diceva: cazzo, ma non avevo mai pensato a questa cosa, dove facevo dei parallelismi con il fraseggio, il ritmo, eccetera eccetera, dove spiegavo delle cose su come funzionavano determinate, e la gente torna a riascoltare magari dei dischi che pensava di conoscere bene attraverso una nuova chiave di lettura. Avere delle chiavi d'accesso apre porte che a volte noi neanche vedevamo, e questo credo che sia un po' il compito della divulgazione di questo tipo, no? Cioè quello di incuriosire. Richard Feynman, che era un padre della meccanica quantistica, diceva sempre che lo scopo dovrebbe essere primario di chi sa è quello di stimolare la curiosità, perché la conoscenza viene dopo. E credo che questo sia uno slogan fondamentale. Lui che odiava le definizioni, che diceva che la gente ama troppo le definizioni, no? Dovremmo tornare invece all'essenza delle cose. E credo che sia proprio questa. Questa è l'unica definizione che forse possiamo prendere come definizione. Cioè, liberiamocene e cerchiamo di entrare nelle cose, perché il mondo dei suoni, in particolare del jazz, è infinito e non c'è nessuna ragione per cui sia necessario schierarsi con la tradizione, con l'avanguardia, con... Alla fine, la musica è una questione di energia, di espressività, di qualcuno dice di linguaggi, io ho qualche dubbio sulla parola linguaggio, userei delle altre parole, però diciamo comunque di trasmissione, quindi di un qualcosa che è metaverbale, no? Che va oltre quindi la parola, anche se cantata magari, e quindi credo che questa sia la chiave, cioè riuscire a scoprire che possiamo amare cose che non avremmo mai pensato di amare, proprio perché magari qualcuno ci aiuta a entrare in quell'universo sonoro. Quindi se avete voglia di scoprire delle cose nuove o di rivedere delle cose da un'angolazione diversa, forse magari vedrete da me, non sarete d'accordo con me, ma anche quello è bello, perché non è, cioè, il contraddittorio è fantastico, e oltretutto poi io diffido delle persone che piacciono a tutti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona sotto.
Benissimo, e noi ti ringraziamo per averci dedicato un po' del tuo tempo, ci vediamo a Cagliari dopo domani.
Grazie a voi.
Un grande abbraccio, ciao Enrico.
Grazie a te e spero di vederti lì bazzicare al festival tutti i giorni, così magari parliamo e poi insomma parleremo anche del libro, del vostro libro, che sono così orgogliosamente felice insomma di aver potuto contribuire.
Sì, spero potrai stare al nostro fianco anche questa volta, in questa presentazione.
Benissimo.
Un abbraccio grandissimo, ciao, grazie, buona serata.
Ciao, grazie di tutto, ciao a tutti.
Ritorna l'appuntamento più atteso dell'autunno cagliaritano. Dal 27 al 30 settembre, negli spazi dell'ex manifattura Tabacchi, è in arrivo la 21esima edizione di Forma e Poesia nel Jazz. Un'intensa 4 giorni all'insegna del jazz italiano di qualità con Roy Paci, Remo Anzovino, Delica Ones con Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini, Giovanni Guidi, Karima, Ivan Dalia, Giorgio Tirabassi in Hot Club Roma, The Quintet con Flavio Boltro ed Emanuele Cisi. Concerti, laboratori, presentazioni editoriali, degustazioni enogastronomiche e tante altre iniziative sul territorio isolano. Sconti speciali per tutti gli studenti. Segui tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Forma e Poesia nel Jazz. Per informazioni visita il sito www.formaepoesianeljazz.it.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.